Io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti. Perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Eccoci alla seconda puntata della nuova versione di Non ci credo, durante la quale vi racconterò alcune delle storie incredibili che il nostro paese ha attraversato, in mezzo a scandali, inquinamenti, non solo dei terreni ma anche di prove, soprusi e malaffare. Per chi si fosse perso la prima puntata può facilmente riascoltarla visitando il mio sito personale noncicredo.org, mentre nel podcast della radio c'è un riassunto della stessa trasmissione. Oggi è il 26 di settembre. Abbiamo cominciato due settimane fa parlando della gestione, se mi passate questo termine, dei rifiuti pericolosi e tossici. Le industrie, ma come vedremo anche organizzazioni statali non solo italiane, quando producono scarti nella loro lavorazione, devono seguire percorsi e rispettare delle normative particolari, soprattutto se quegli scarti rischiano di danneggiare l'ambiente in cui vengono sversati e i cittadini che in quelle zone abitano. Così, dagli anni 60 in poi, si è andata affermando una pratica meno, come dire, dispendiosa. Si contatta un'azienda, per così dire birichina, che si occupa zitta zitta di mettere qua e là i rifiuti, sotto uno stadio, nel sottosuolo di un'autostrada o del parcheggio di un aeroporto. Quando però la quantità di monnezza è eccessiva, bisogna inventarsi qualcosa di più raffinato. Nasce così la tratta di rifiuti nord-sud, con destinazione particolare nelle regioni della Campania e della Basilicata. Sulla Basilicata avremo molte cose da dire, ma solo più avanti nella nostra storia. A dirigere il traffico intervengono la Camorra, poi l'Andrangheta e la mafia siciliana. Le mille discariche abusive campane scoperte negli anni stanno a dimostrare che questo è un vero e proprio sistema. È chiaro che gli effetti devastanti di materie particolarmente pericolose, pensate alla diossina, tanto per fare un nome, incidono sulla produzione di ortaggi, sul mangime delle capre e delle bufale e quindi di tutti i latticini che vengono poi venduti in ogni angolo del mondo. Un crimine dunque a largo spettro che ha come vittime, come dicevo, l'ambiente e tutti i suoi abitanti. Ma frutta una quantità enorme di denaro, molto più, a detta di alcuni pentiti, del traffico della droga, che è tutto dire. Ma c'è anche di peggio. Oltre a riservare questo trattamento non proprio carino al nostro paese, l'organizzazione criminale investe nella spedizione di rifiuti all'estero, in paesi in cui non è difficile ottenere un permesso o per la facilità di corrompere i governi o per la difficile situazione locale, la fame, le guerre civili in corso e così via. Così nascono organizzazioni quasi legali, nel senso che i partecipanti firmano dei veri e propri contratti che li obbligano a determinate azioni. In Libano, in Sud America, ma anche in alcuni stati dell'est europeo, arrivano navi o file di camion per interrare senza troppi rischi le schifezze delle industrie del ricco occidente. Abbiamo ricordato la scorsa puntata due di queste imprese, a testimonianza di tutte le altre, che, secondo Greenpeace, tra il 1998 e il 1994, solo verso l'Africa, sarebbero state quasi 100. Io voglio leggervi un breve stralcio del rapporto dell'associazione ambientalista di Greenpeace pubblicato nel 2010. Eccolo. Tra il 1998 e il 1994, Greenpeace ha reso pubblici 94 casi o tentativi di trasporto di rifiuti nocivi verso l'Africa, più di 10 milioni di tonnellate di residui. Alcuni piani prevedevano la costruzione di strutture in loco per lo smaltimento dei rifiuti, inceneritori e discariche. Altri riguardavano rifiuti radioattivi, come il famigerato progetto ODM, per il quale erano stati identificati almeno 16 diversi paesi africani. Ma per la maggior parte si trattava di semplici operazioni di scarico rifiuti. I container con i rifiuti venivano spediti seguendo la linea della minima resistenza e del governo più debole, finendo in aree remote come la Guinea Equatoriale, il Libano, la Somalia e il Congo. Rifiuti tossici sono stati depositati su spiagge della Nigeria e di Haiti. Chiuse le virgolette. Che ci fossero traffici illeciti di rifiuti tossici tra l'Italia e altri paesi del mondo è dimostrato da diverse vicende che hanno avuto una documentazione ufficiale. Tra queste voglio ricordarne due. La prima avviene in Libano tra l'87 e l'88. Ne parla l'allora onorevole Riccardo Sanesi, dell'area dei Verdi, il quale nel 1995 presenta una interrogazione alla Camera in cui ricorda che durante la guerra civile in Libano la società Jelly Wax aveva pagato la milizia per depositare i rifiuti con una cifra stimata tra i 10 e i 50 milioni di dollari. Per fare dei conti, se volete farli, all'epoca un dollaro si cambia a 1300 lire e un operaio ha uno stipendio intorno alle 600.000 lire, cioè circa 300 euro di oggi. Secondo Greenpeace, Jelly Wax scarica 24.000 tonnellate di rifiuti liquidi e solidi altamente tossici. Una parte vengono interrati nelle alture di Kerswan, con il concreto rischio di inquinare con il loro contenuto di metilacrilato, etilacrilato, paraffina clorurata, scorie di metalli pesanti, eccetera, di inquinare con queste schifezze i corsi d'acqua e le falde sotterranee di una regione da cui proviene buona parte dell'approvvigionamento idrico del Libano. Gli altri finiscono direttamente in mare, dove l'acqua salata, corrode i container, liberando parte del contenuto, con conseguenze che non è certo difficile immaginare. Il governo libanese si incazza, e non poco, e intima al governo italiano di riportare a casa quelle schifezze. Al governo italiano tocca abbozzare, scusarsi e riprendersi il materiale. Viene inviata una nave per questo, si chiama Jolly Rosso, di cui comincerò stasera a raccontare la strana storia. Riporta a casa però solo 6.000 tonnellate di rifiuti, un quarto del totale. Ma la madre di tutte queste imprese avviene in Marocco, nel Sahara occidentale. Il progetto Urano, così si chiama, si eleva su tutti gli altri per l'audacia, ma anche per le dimensioni dell'affare. Sono coinvolti personaggi chiave della nostra storia, della storia che io vi sto raccontando, i cui profili vi ho già delineato la volta scorsa. Noi riprenderemo questo argomento dopo una pausa musicale che dedico ad un gruppo mitico del rock, il REM. Proprio 6 anni fa di questi giorni, il 21 di settembre, annunciavano il loro definitivo scioglimento. Un vero peccato. Eccoli in uno dei loro pezzi più conosciuti del 1991, Losing My Religion.
bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner.
Dunque, il progetto Urano. Ripercorriamo in breve la vicenda. Giampiero Sebri è incaricato di preparare il terreno nei luoghi di destinazione, ma è anche il pentito che spifferrerà ogni cosa qualche anno più tardi. Tra gli altri protagonisti ci sono Nicolas Bizio, un miliardario e faccendiere, e Luciano Spada, che vedrà solo l'inizio di questa avventura, ma che era quello che teneva stretti rapporti con chi comandava politicamente in Italia all'epoca, i socialisti di Craxi, Martelli, De Michelis. E c'era anche Guido Garelli, messo a dirigere l'ATS, una specie di organizzazione che metteva i timbri ai permessi di scaricare i rifiuti. Garelli era un uomo di secondo piano, un prestanome, un pupazzo, secondo la definizione di Giampiero Sebri. e poi gli stati interessati, il Marocco e il fronte del Polisario, che aveva le sue truppe dislocate su un pezzo di Sahara dove c'era una grande depressione da riempire appunto con i rifiuti portati dall'Italia. Fronte e Marocco sono in questo momento in guerra da 10 anni ed è quindi facile immaginare che non si possano proprio vedere, ma evidentemente l'affare serve ad entrambi. Soldi? Chissà, lo vedremo. Va detto a scanso di equivoci che, almeno all'inizio, i rifiuti arrivano nel nostro paese dagli Stati Uniti. Dopo varie avventure e ritardi, finalmente questo progetto parte. Ha un nome in codice, come detto, si chiama Progetto Urano, e dagli interessati è visto come un'occasione per guadagnare un sacco di denaro. Dovete avere pazienza perché queste storie hanno 1000 sfaccettature e non è semplice proporle tutte contemporaneamente. Siamo in un periodo storico particolarmente caldo, è quello in cui si mescolano la politica craxiana, la massoneria deviata di Licio Gelli e della P2, le brigate rosse e la mafia, la banda della Magliana, gli interessi dei faccendieri, in un intreccio incredibile che ancora oggi presenta un sacco di aspetti misteriosi e di crimini irrisolti. Per questo scopriremo solo andando avanti nel racconto cosa è accaduto anche dietro le quinte. Per ora ci servono 3 parole chiave, rifiuti, armi, cooperazione. 3 termini indissolubilmente legati. Le navi della cooperazione venivano usate non solo per portare vestiti e cibo nei paesi poveri, come vedremo nel corso di queste trasmissioni. Dunque, la nave del progetto Urano fa rotta per il Marocco, arriva a destinazione e comincia a scaricare. E qui ecco il primo clamoroso colpo di scena. Come in tutti i buoni romanzi thriller, quando la soluzione è a portata di mano e la storia sta per terminare, succede qualcosa che butta tutte le carte per aria. Dalla nave scendono fusti, contenitori pieni di rifiuti, ma poi ecco comparire delle armi. Sono tante armi e sono destinate al fronte del Polisario. È la moneta versata a chi in quel momento controlla la zona dove i rifiuti dovranno essere interrati. Credo sia chiaro che ai marocchini tutto questo non può far piacere, anzi si incazzano di brutto. Ma come? Noi ti permettiamo di fare i comodi tuoi sulla nostra terra e tu rendi i nostri nemici più potenti riempiendoli di mitragliatrici, fucili e quant'altro? E così salta tutto. Il più grande progetto sui rifiuti tossici concepito fino ad allora, il progetto Urano, salta perché i nostri faccendieri hanno voluto fare i furbi e guadagnare più del necessario. Probabilmente senza quelle armi non ci sarebbe stato l'ok da parte del fronte del Polisario e quindi comunque l'affare sarebbe saltato. Questa insomma è la storia che scopre forse per la prima volta in modo molto chiaro come rifiuti ed armi siano soliti viaggiare insieme e rappresentino solo 2 aspetti diversi dello stesso affare. Quando racconterò la storia di Ilaria Alpi, tutto sarà ancora più evidente. Siamo a metà degli anni Ottanta. Garelli viene, che era il rappresentante, ricordate, di ATS, viene arrestato in Italia. Spada fugge all'estero per un certo periodo, mentre i suoi uffici vengono perquisiti dagli inquirenti. E la nave? Che fine fa la nave carica di bidoni che doveva finire nel Sahara? Bisogna organizzare una nuova spedizione e mandarla in un posto più sicuro, dove non si facciano troppe domande e soprattutto dove non si pretendano troppe risposte. Viene scelta la Somalia. Uno dice, perché mai la Somalia? Che vantaggio ha quel paese rispetto agli altri? Beh, ha un vantaggio enorme. Là esiste già un'organizzazione funzionante con tutto quello che serve, agganci politici, uomini fidati, strutture e mezzi, e un uomo fidatissimo di Luciano Spada a dirigere il tutto. Si chiama Giancarlo Marocchino. Anche questo è un nome importante, di quelli da tenere a mente, perché entra ed esce dalle scene di continuo e noi ne parleremo più e più volte. Per capire che Marocchino non è uno qualsiasi, basta ricordare alcune delle frasi riportate nelle interrogazioni di Gianpietro Sebri. Nel 1987, o forse nell'88, Sebri non ricorda con precisione, a Milano Marocchino incontra Luciano Spada. per confidargli che c'è un generale da sistemare con qualche milionata e bisogna farlo di persona, dice, perché gli uomini dei servizi segreti sono inaffidabili ed esosi. Eccoli che tornano i servizi segreti, sempre presenti nelle fasi strategiche. Sebri incontra ancora Marocchino nel 93. In quell'occasione c'è anche un colonnello dell'esercito italiano. Il pentito non dice di chi si tratta, perché nel frattempo è diventato un pezzo grosso dei servizi e fare il suo nome potrebbe rendergli la vita molto difficile. Marocchino è appena stato espulso dalla Somalia per traffico d'armi, ma è notevolmente arrabbiato per tutt'altri motivi, per i soldi che non arrivano, e se la prende in particolare con Pillitteri, che era stato sindaco di Milano ed era del partito di Craxi, che non avrebbe rispettato i patti e spartito il denaro come previsto. Sei mesi dopo c'è ancora un altro incontro. Marocchino non c'è, ma c'è l'uomo dei servizi segreti che, a sentire Sebri, avrebbe detto, virgolette, «Chi sgarra paga, l'importante è che ciascuno faccia bene il proprio lavoro. Abbiamo sistemato anche quella giornalista comunista». Chiuse le virgolette. Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin sono appena stati assassinati a Mogadiscio. Ed eccoci qua di nuovo in diretta da Radio Cooperativa. Le ultime parole che vi ho letto, abbiamo sistemato anche quella giornalista comunista che sarebbe appunto stato detto da questo uomo dei servizi segreti, sono affermazioni di una gravità estrema. Significa che ad ammazzare Ilaria Alpi sono stati appunto i servizi segreti per non far trapelare notizie che potrebbero danneggiare in qualche modo il governo italiano. Dobbiamo credere a Sebri oppure no? Sta di fatto che proprio per queste affermazioni Sebri si becca una condanna a 3 anni per calunnia aggravata. Ripeto, credere a Sebri o al tribunale che l'ha giudicato? La scelta è abbastanza complicata. Vedete dunque come le varie vicende si intersecano e si sovrappongono. No, non parlerò adesso di Ilaria Alpi, perché quella vicenda è talmente grossa da meritare una storia tutta sua. E lo faremo, altro che se lo faremo. Quello che possiamo dire, arrivati a questo punto e capito come andavano le cose, è che i carichi diretti in Somalia sono numerosi e seguono rotte ben precise. Vanno là dove le amministrazioni o i signori della guerra riescono a garantire un tranquillo scarico e interramento, intascando così la moneta o il carico d'armi pattuito. La protezione sul campo a questi trasporti è garantita dalla 'Ndrangheta calabrese, mentre Cosa Nostra, la mafia siciliana, in particolare il clan Yamonte, si occupa dei viaggi verso l'est europeo. I picciotti forniscono anche tutto il lavoro sporco che qualcuno deve pur fare. Nel 1997, dice Sebri, la meta più frequente per i rifiuti tossici diventa poi il Mozambico. Da noi nessuno dei 60 milioni di cittadini sa nulla e continua a discutere sull'aria fritta, sulle battute dei politici, sulla questione se il PSI sia più a sinistra del PC o su altre stronzate del genere. Lo tsunami Mani Pulite è ancora lontano e i delinquenti sono liberi di fare tutto ciò che vogliono o quasi. Del resto, nessuno sembra voler fare nulla, nemmeno nel caso di un doppio assassinio come quello di Mogadiscio. Le indagini si aprono e si chiudono con la rapidità del vento. La politica non fa niente per cercare la verità e chi è rimasto coinvolto, come i parenti delle vittime, vive in un incubo doppio. Un vero e proprio schifo. Tutta la lunghissima deposizione di Sebri è in rete e ricalca questo racconto che io ho fatto, che è il riassunto dell'intervista che lui aveva rilasciato a suo tempo a Famiglia Cristiana. Si potrà obiettare che è solo una voce e che tutto quanto raccontato potrebbe essere falso. È verissimo, può essere. Però, con il passare degli anni si accumulano i risultati delle varie inchieste, degli inquirenti, dei giornali, ad esempio dell'Espresso, delle associazioni ambientaliste come Greenpeace e Lega Ambiente, di alcune commissioni parlamentari come quella sul ciclo dei rifiuti diretta dal verde Massimo Scalia. E ogni volta ci sono tasselli nuovi che si aggiungono al mosaico e sembrano combaciare con quello che abbiamo appena raccontato. Non è impossibile, ma mi sembra difficile pensare che Sebri si sia inventato tutto. Prima di pensare al nostro paese, ascoltiamo un altro pezzetto del telegiornale del TG3 del 16 settembre 2009. Eccolo che arriva.
Andiamo indietro nell'agosto del 2006. Ad Abidjan, in Costa d'Avorio, all'improvviso la gente che abita vicino alle 15 discariche della città comincia a stare male. Diarrea, vomito, mal di testa, eruzioni cutanee. In pochi giorni muoiono 15 persone e più di 100.000 finiscono in ospedale. I testimoni raccontano di una nave misteriosa, la Provo Koala, e di decine di camion visti scaricare di notte una grande quantità di fanghiglia nera e maleodorante. La stampa indaga e nel giro di qualche mese la BBC, il Guardian e il Times, cioè la crema della stampa britannica, lanciano la loro accusa. La colpa delle morti e delle intossicazioni sarebbe della Trafigura, una multinazionale del commercio del petrolio con sede a Londra. La Trafigura praticamente comprava petrolio scadente, lo depurava usando sostanze tossiche e scaricava i residui direttamente in Costa d'Avorio. In questo modo ogni carico fruttava profitti aggiuntivi per 7 milioni di dollari. Finora la Trafigura aveva sempre negato tutto. I suoi avvocati hanno tentato di spaventare la stampa, hanno fatto causa alla BBC, al Guardian, al Times, hanno preteso rettifiche e smentite. La stampa però, la stampa britannica, non ha avuto paura, è andata avanti e oggi sono successe 3 cose che capovolgono completamente la situazione. Tanto per cominciare, le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto in cui accusano la trafigura di avere scaricato ad Abidjan 500 tonnellate di rifiuti altamente tossici, conoscendo perfettamente quelle che sarebbero state le conseguenze sulla popolazione. La stessa trafigura ha offerto a 31.000 vittime, promotrici della più importante class action della storia britannica, il risarcimento dei danni. Si parla di una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Il Guardian, sempre lui, ha pubblicato proprio oggi decine di mail interne della compagnia che proverebbero come i suoi responsabili conoscessero perfettamente la natura tossica dei rifiuti. Parliamo di sostanze chimiche proibite in buona parte del mondo. Per smaltirle in Olanda, per esempio, nell'unico impianto autorizzato in Europa, la compagnia avrebbe dovuto pagare $200 al chilo. Fatti i due conti, sono più o meno 70 milioni di euro. Ora, piuttosto che spendere questa cifra, la trafigura avrebbe scelto di avvelenare una città. Ora probabilmente pagherei i danni, ma forse non è abbastanza.
Insomma, sono cose veramente terribili, anche ascoltate a più di 10 anni di distanza. Noi vedremo alla fine di tutto che cosa hanno raccolto i servizi segreti sulle questioni che stiamo raccontando. Io però credo che valga la pena avere pazienza, perché la desecretazione dei documenti, diciamo così, scomodi, coinvolge tutti i rami di queste storie e quindi meritano di essere analizzati nel loro insieme. E allora, credetemi, ne ascolteremo delle belle.
Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was the reason for the evening, or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 smoke glass stained bright cup, image going down, 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 down. Said green like a ooh, 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 ooh. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was the reason for the the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 smoke glass stained bright cup, image going down, 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 nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh.
Provate adesso a mettervi nei panni di questi loschi faccendieri. Non è decisamente comodo fare quello che fanno, recuperare i rifiuti, imbastire una spedizione in un paese lontano dove occorre predisporre un'organizzazione che si occupi di tutto in loco. Bisogna individuare il posto, controllare che non ci siano conflitti su di esso, avere il beneplacito delle amministrazioni locali, controllare che gli organi di polizia e di indagine chiudano tutti e due gli occhi e così via. Dovrà pur esserci un modo più semplice per far sparire i rifiuti. Del resto, se vogliamo in 448 ripulire un terrazzo dalle foglie morte, non facciamo altro che prenderle e buttarle di sotto. Ecco il sistema. Prendiamo le navi contenenti i rifiuti e le inabissiamo, avendo cura di trovare fondali sufficientemente profondi. In questo modo eventuali ricerche saranno molto più complicate e quasi sempre tecnicamente impossibili. Prima di continuare, ricordo a chi mi sta ascoltando che facciamo il punto della situazione senza aver ancora letto le pagine desecretate, usando quindi le informazioni che mano a mano sono emerse dalle indagini e dalle deposizioni dei testimoni. Le domande che ci facciamo sono sempre le stesse a proposito di queste navi. Dove? Quando? E soprattutto chi? Per il dove non c'è che l'imbarazzo della scelta. Le acque del Mediterraneo vanno benissimo in molte zone, specie al largo delle regioni meridionali italiane, Calabria in testa. Quante navi sono scomparse? A sentire le stime basate su indagini, testimonianze, ma soprattutto sulla sparizione misteriosa delle navi, dovrebbero essere almeno una quarantina negli anni 80 e 90. Poi, alla fine dei conti, ci diranno che sono state molte, molte di più. La storia è sempre la stessa. C'è una nave ancorata in un qualche porto italiano, con un carico ben definito, un equipaggio e un comandante. Le carte sono tutte in regola: destinazione, percorso, carico, soste e così via. Si parte quasi sempre con un mare che sembra una distesa d'olio. Durante il tragitto va tutto bene, nessun segnale d'allarme, nessun SOS, ma le navi a destinazione non ci arrivano mai, spariscono. Qualcuno parla di navi fantasma, qualcun altro di navi a perdere. Sta di fatto che di quelle imbarcazioni nessuno sa più nulla, a volte neanche del loro equipaggio. I vantaggi rispetto ad andare in Libano o in Venezuela sono enormi, nessun paese straniero che si lamenti e, ciliegina sulla torta, un'assicurazione da riscuotere per la disgraziata perdita della nave. Qualche esempio. Nell'inverno del 1985 la motonave Nikos I è ancorata nel porto di La Spezia. Evidentemente le autorità subodorano qualcosa oppure c'è stata una soffiata. Sta di fatto che il comandante viene fermato e il carico, dopo essere stato controllato, viene sequestrato. Il che significa, ragionando terra a terra, che di sicuro non si trattava di qualche tonnellata di arance. Bene, dite voi, giustizia è fatta. Neanche per sogno. Poco tempo dopo, la Nikos I parte lo stesso. Non si sa perché, non si sa come, ma parte. Destinazione Togo. Adesso fidatevi di me, oppure aprite un Atlante o Google Maps sull'Africa. Lo vedete il Togo? È laggiù, a sinistra tra il Benin e il Ghana, dove la costa occidentale del continente nero fa un'ansa a formare il Golfo di Guinea. La Nikos I dunque deve puntare verso la Spagna, doppiare Gibilterra e scendere verso sud per un bel pezzo. Invece va a sud-est, a Cipro, poi in Libano, poi in Grecia e poi non si sa. La nave sparisce nel nulla. Un bel rompicapo. Un anno dopo, nell'ottobre del 1986, da Carrara, parte la nave italiana Michigan, è proprio così, non come lo Stato americano ai confini con il Canada, con la K, Michigan. Secondo i documenti trasporta notevoli quantità di granulato di marmo, che è una sostanza che viene usata anche per schermare la radioattività. Naufraga di fronte alle coste calabresi in condizioni stranissime, le stesse che coinvolgeranno la prossima nave di cui vi parlerò, che è anche quella che dà il via alle indagini su questo strano fenomeno. È il settembre dell'87 quando la nave Rigel naufraga 30 km da Capo Spartivento, che è il punto più a sud della Calabria. Ci sono 18 uomini a bordo e non c'è neanche un'onda grande così. Nessun segnale di pericolo, nessuna chiamata di soccorso. casualmente, questo casualmente dovete leggerlo tra molte virgolette, mentre la riga e la fonda passa di là un'altra nave che carica i 18 uomini e li porta in Tunisia. Da quel momento di loro nessuno sa più nulla. Insomma, potrebbe sembrare un fatto come gli altri che stiamo raccontando, ma una grande differenza c'è, ed è la compagnia con cui la nave è assicurata. Infatti si tratta dei Lloyd's di Londra, un gigante nel settore che non ci sta a farsi prendere per i fondelli. In effetti la storia non regge nemmeno un po', soprattutto perché di tempo per accorgersi che l'acqua entrava ce n'era stato parecchio e un SOS sarebbe dovuto partire. Così l'assicurazione britannica si rivolge alla procura di La Spezia, dove la società armatrice della nave ha la sua sede. Legambiente, che come altre grandi associazioni ambientaliste segue con preoccupazione queste vicende, denuncia il fatto pubblicamente di modo che la magistratura sia indotta ad intervenire. E così si arriva al processo, il primo e unico nella vicenda delle navi colate a picco. Nei tre gradi di giudizio si accerta quanto segue. Primo, che la nave era stata affondata apposta. Secondo, che il carico realmente presente non era quello dichiarato alla partenza. Ma di dove fossero finiti il carico e l'equipaggio non emerge nulla. Scomparsi, svaniti, volatilizzati. Se ne occupa anche la Commissione parlamentare sui rifiuti. È l'unico caso dei 40 probabili di cui è stata ricostruita in tribunale una parte di verità. L'armatore e le ditte che hanno effettuato il carico vengono condannati. Altre navi misteriose costellano la storia di quel periodo. Tra le tante possiamo ricordare la Four Star inabissata nello Ionio meridionale nell'88, la Annie finita nell'Alto Adriatico nel 89, la Marco Polo nel canale di Sicilia nel 93, la Corabi Durres finita dalle parti di Reggio Calabria nel 94, la Coraline dalle parti di Ustica nel 95 e potremo andare avanti ancora per molto tempo. Tra tutte queste, curiosa è la vicenda della Corabi Durres, nave che parte il 1 marzo 94 dal porto di Durazzo in Albania, diretta in Italia. Cerca approdo a Crotone, poi a Palermo, ma entrambe le capitanerie del porto lo impediscono perché la nave emette percentuali di radioattività troppo elevate e quindi pericolose. Il 9 marzo riparte da Palermo e il giorno dopo scompare vicino a Reggio Calabria. Che nel mare calabrese ci siano scorie radioattive a questo punto non è più solo un'illazione. Ma tra tutte le storie che possiamo raccontare sulle navi dei veleni, una è veramente speciale. È speciale come quella della Rigel, perché la sua vicenda ha fatto la storia delle indagini sulle navi dei veleni, perché è costata dei morti e ha dato la stura alla comprensione di questi traffici loschi. È la Rosso, la vecchia Jolly Rosso. Vi avevo avvertito di non dimenticare questo nome. Ne parleremo dopo una breve pausa.
Skin, living for the
La Rosso l'abbiamo già incontrata, quando il governo italiano è costretto a riportarsi a casa le schifezze che qualcuno aveva abbandonato in Libano nell'87-88. Si tratta di quella che allora si chiamava Jolly Rosso e che è stata ribattezzata semplicemente in Rosso. Perché questa nave è speciale? Anche questa è una storia lunga, la racconterò tra oggi e la prossima volta. Anche la Rosso deve fare la stessa fine di tutte le altre navi che ho citato finora, cioè inabissarsi, ma qualcosa non funziona, tanto da dover innescare in tutta fretta un clamoroso piano di riserva. Anziché affondare nelle acque complici dei nostri mari, la Rosso si sposta ancora, mentre i 16 uomini dell'equipaggio e il comandante vengono tratti in salvo dagli elicotteri della Marina Militare. Si muove qualche ora la Rosso, finché si arena su una spiaggia vicino ad Amantea, bel comune cosentino fondato dai bizantini ed arricchito dagli arabi. È il 14 novembre del 1990. Ora dobbiamo fare una piccola deviazione della nostra storia. Lasciamo per un po' la Rosso là sulla spiaggia, ma vi torneremo presto perché è uno dei capisaldi della nostra storia. Facciamo mente locale ed immergiamoci in quei primi anni 90. Sapete tutti cosa sta succedendo da noi, con la questione di Mani Pulite, il terremoto, la fine della Prima Repubblica e dei partiti storici, poi rinati con le stesse idee e gli stessi difetti, ma nomi differenti, ma questa è un'altra storia. Sono anni in cui né privati né stati, anche importanti, si fanno scrupolo di usare il mare come una pattumiera, buttandovi dentro di tutto, soprattutto rifiuti pericolosi. Nel 1993 il governo russo, presieduto da Boris Yeltsin, dichiara con tutta tranquillità di aver scaricato direttamente nel Mar Artico ingenti quantità di rifiuti radioattivi liquidi e di aver seppellito nel Mar di Kara, che bagna le coste settentrionali della Siberia, e nel Mar del Giappone, nell'estremo est della Russia, niente meno che 18 reattori nucleari, così, semplicemente, come se avesse detto che si era mangiato una caramella di sua nipote. I paesi importanti, compreso il nostro, avevano già emanato leggi riguardo i rifiuti tossici, solo che in molti casi, come in quello italiano, le norme erano state, per così dire, adeguate per lasciare spazio a vari tipi di interpretazioni un po' più libere. Insomma, vale il solito detto, fatta la legge, trovato l'inganno. Ad esempio, in Italia non si parla di rifiuti, bensì di prodotti, così c'è modo di rigirarsi tra le pieghe delle normative. Nonostante questo, servono connivenze importanti di alto livello per portare a termine misfatti come quelli che ho descritto finora. Ed è proprio dalla Rosso che partono tutte le inchieste sulle navi fantasma, inchieste che coinvolgono procure sparse ovunque, Reggio Calabria, Paola, Catanzaro, Roma, Matera, La Spezia, Padova, Asti. Qualcuno capisce troppo, come il capitano Natale De Grazia, che muore in modo stranissimo e non ancora accertato durante un trasferimento dalla sua Reggio Calabria verso La Spezia. Ma anche questa storia la racconterò nei particolari un'altra volta, perché De Grazia merita di essere ricordato come si deve ad un eroe, ma un eroe di quelli veri, non di quelli dei telefilm americani. E improvvisamente occorre sapere, bisogna entrare nei dettagli. Chi effettua i carichi? Chi trasporta le navi sul luogo dell'inabissamento? Chi caccia i soldi? Chi sono i delinquenti? E, soprattutto, chi sono i mandanti? La documentazione sui fatti è sicuramente merito degli inquirenti, ma non possiamo dimenticare tre elementi attivi nella nostra storia. Da un lato le grandi associazioni ambientaliste, che non si sono mai fermate. Legambiente, alla quale va dato gran parte del merito di queste inchieste, costituisce nel 2007 un comitato per la verità sulle navi dei veleni, chiedendo di finanziare una campagna di recupero delle navi affondate lungo le coste italiane. Assieme a Legambiente hanno parte attiva WWF e Greenpeace, oltre alla direzione investigativa antimafia. Per chi volesse, tra l'altro, approfondire la questione, sul sito di Legambiente trova parecchio materiale. E poi ci sono alcuni giornalisti, io credo si possa dire senza offesa, giornalisti più coraggiosi che curiosi, come Riccardo Bocca dell'Espresso, la cui indagine sullo spiaggiamento della Rosso è davvero inquietante. Ne parleremo la prossima volta. Infine i pentiti, e in questo caso un pentito particolare, che racconta dalla sua storia di boss della 'Ndrangheta tutto quello che avveniva. Si chiama Francesco Fonti, è morto nel 2012, non prima di aver vuotato ripetutamente il sacco con un memoriale che ripercorre gli intrecci tra industriali, mafiosi e anche politici.
American Express.
Ricordate? Eravamo partiti dal TG3 che annunciava il ritrovamento della Kunski due settimane fa, quel ritrovamento laggiù negli abissi delle coste calabresi. E da là ripartiamo per raccontare una storia che ha dell'incredibile, quella della Rosso, in cui si intrecciano tutti i protagonisti della vicenda, mafiosi, faccendieri, politici, servizi segreti, pentiti, giornalisti, militari, spartendosi i ruoli di buoni e di cattivi. Lo dico ancora una volta, gran parte del racconto è basato sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che possono essere vere oppure no. Quello che a me interessa è raccontare la storia così come è emersa. La verità non mi compete, a dire il vero dubito ci sia qualcuno a cui essa competa davvero. E allora cominciamo proprio dai fatti immediatamente seguenti il ritrovamento della Kunski. Ho detto la volta scorsa che l'annuncio del ritrovamento è esploso come una vera e propria bomba, anche se da molto tempo i sospetti che laggiù ci fossero navi inabissate erano abbondanti tra le procure, le associazioni e insomma chiunque volesse davvero intendere. In particolare la procura di Paola avrebbe voluto da tempo andare a curiosare là in fondo al mare per vedere quante navi vi erano deposte e cosa contenevano, ma i mezzi a disposizione sono molto scarsi, praticamente inesistenti per una simile opera. Certo, se la questione avesse avuto altra importanza perché stava lassù in alto, si badi bene, molto in alto, non ci sarebbero stati problemi. Del resto il governo negli anni ha imposto tasse e balzelli per questioni molto meno importanti di quel terrificante aumento di tumori nella regione, in Calabria, e per quei livelli di radioattività del tutto anomali lungo le coste della stessa regione. Ma in questo caso non si è fatto proprio un bel niente. Solo dopo anni la regione Calabria presta alla procura di Paola un robot in grado di immergersi fino a 500 metri di profondità e filmare quello che incontra. Ed ecco all'improvviso apparire una delle navi fantasma, una di quelle presumibili 40 imbarcazioni sparite nel nulla, la Kunski appunto. I rilievi della procura parlano di rifiuti tossici, forse radioattivi. Qualcuno sostiene di aver visto due teschi che guardano attraverso gli oblò. Vero? Falso? Che importa? La notizia fa il giro di televisioni e giornali, perfino qualche politico si spende con parole di fuoco. Quella nave va recuperata, tuona Walter Veltroni. Ma di quella nave nessuno sa niente, si spulciano le indagini degli ultimi 20 anni e niente. La Kunski semplicemente non esiste. Saltano fuori invece alcuni appunti del capitano Natale De Grazia, in cui fa riferimento a navi scomparse, rifiuti tossici e radioattivi e, pensate un po', tutti questi elementi messi nella stessa frase. De Grazia, come già detto, sicuramente sapeva troppo e per questo andava eliminato. Coperture, segreti, indagini monche, morti misteriose degli inquirenti. Il quadro è completo. Resta solo una domanda ancora senza risposta. Chi è stato? È una domanda semplice, con risposte terribilmente complesse, a volte senza risposte. Già, chi è stato? È una domanda che va divisa in tre pezzi. Chi sono stati gli esecutori? Chi sono quelli che hanno coperto o insabbiato l'affare? E, soprattutto, chi sono i mandanti? Le sole risposte che abbiamo, per ora, ricordate, parleremo solo alla fine dei documenti desecretati per dare più suspense alla nostra storia, le sole risposte che abbiamo per ora risiedono nelle deposizioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Qui occorre ancora una volta mettere in guardia chi ascolta. Intanto nessuno sa il motivo per cui un delinquente, alcuni sono assassini inveterati, improvvisamente si mette a disposizione della giustizia. Lo fa perché un rimorso gli attanaglia la gola? Oppure per convenienza, contando su una riduzione della pena, se non addirittura sulla libertà? Certo, le dichiarazioni sono fatte sotto giuramento, ma dubito che chi non ha battuto ciglio nello sciogliere qualche persona nell'acido si faccia scrupolo di giurare il falso. Voglio però fare 4 osservazioni prima di cominciare. Prima, Non si capisce perché si debba dare retta a chi difende qualche politico invischiato in brutte cose, forse qualcuno ricorda i processi a Dell'Utrio, a Andreotti, e rifiutare invece quelle accusatorie. Insomma, se vanno bene le prime, devono andare bene anche le altre. Non voglio dare alle deposizioni un valore assoluto, le prendiamo per quello che sono. Seconda osservazione, ci sono troppe coincidenze. Noi che abbiamo studiato fisica non crediamo mai alle coincidenze, siamo addirittura convinti che proprio non esistano. Ascoltate un po'. Il pentito, di cui parlerò tra poco, consegna la sua deposizione nelle mani del sostituto procuratore nazionale antimafia, Enzo Macri, uomo di grande coraggio. Sono 49 pagine in cui racconta la storia delle navi, dei veleni, dei rifiuti, delle coperture e tutto il resto. Ma per adesso ci interessa la data in cui questo avviene. È il 2003. Nel memoriale sono indicate con estrema precisione i luoghi dove le navi sono state affondate. C'è anche quello della Kunsky, che coincide esattamente con quello dove il robot della regione Calabria la vede 6 anni più tardi. Coincidenze? Difficile da credere. Terza osservazione. Le dichiarazioni contenute nel memoriale sono terribilmente scomode e non coinvolgono solo traffici illeciti di rifiuti e di armi, ma omicidi come quello di Ilaria Alpi, motivo di più per dar loro credito. Quarta, è la sola testimonianza importante che abbiamo e dunque, almeno per ora, ci deve bastare. Intanto ascoltiamo uno dei più mitici gruppi rock di ogni tempo, The Band, nel loro concerto d'addio con The Night They Drove All Dixie Down.
It fell. It's a time I remember.
Per capire un po' meglio il guazzabuglio di informazioni di cui ci stiamo cacciando, occorre fare un passo indietro per vedere come e quando la malavita organizzata entra nell'affare Nave dei Veleni. Seguiremo le vicende dell''Ndrangheta, che sono quelle su cui si hanno più informazioni, anche perché sono le coste calabresi la destinazione preferita degli inabissamenti. Sappiamo che l''Ndrangheta è organizzata per famiglie e per zone di controllo. A San Luca, sulle falde meridionali dell'Aspromonte, comanda Giuseppe Nirta, Mamma Santissima, cioè capo supremo dell'organizzazione, che verrà arrestato nel 2008 e attualmente ancora detenuto. La sua posizione di boss dei boss lo mette in contatto a Roma con personaggi importanti dei servizi segreti, della massoneria e della politica, elementi che si mescolano spesso assieme per combinare affari di ogni tipo. Nirta ha un parente, un secondo cugino, si chiama Francesco Fonti, al quale consente una rapida carriera facendogli fare prima lo sgherro, cioè occupandosi di estorsioni, poi il corriere della droga. È a lui che il boss confida più volte che l'affare dei rifiuti pericolosi avrebbe portato tanti soldi nelle casse della famiglia, e sarà proprio Francesco Fonti a rivelare qualche anno dopo quello che accadeva a questo riguardo. Secondo le informazioni fornite soprattutto dai pentiti, Nirta avrebbe avuto l'incarico di sistemare i rifiuti direttamente dall'allora ministro della difesa Lelio Lagorio, socialista. Li avrebbe dovuti interrare in qualche cava dell'Aspromonte o in qualche anfratto in mare. Parole dei pentiti. Il mondo delle mafie però è un mondo molto pericoloso e non è che puoi prendere un'iniziativa così importante senza avvertire nessuno. Sarebbe uno sgarro e correrebbe sangue a fiumi. Quindi viene avvertita la camorra a Campana e Cosa Nostra in Sicilia. Solo dopo questa cortesia Nirta riunisce tutte le famiglie dell''Ndrangheta: Natale Iamonte di Melito Portosalvo, Giuseppe Morabito di Africo, Giuseppino Barbaro di Platì, Domenico Alvaro di Sanipoli e Salvatore Aquino di Gioiosa Marina. È presente anche Francesco Fonti, che diventerà presto il referente di Nirta in questa impresa. C'è un po' di confusione per spartire gli incarichi e i proventi. Alla fine si fa la romana, ognuno per sé, senza interferire con gli altri. L'area scelta per gli interramenti è la Basilicata, una regione sfortunata che entrerà spesso come disgraziata vittima nelle storie che racconteremo. Ma qui la scelta è la più logica, dal momento che quella zona non interessa nessuna famiglia dell''Ndrangheta, né per tenervi sequestrati né per farvi depositi di armi o di droga. È in un certo senso terra franca e quindi fruibile da parte di tutte le famiglie. Viene avvisata anche la mafia turca per gli stretti rapporti con l''Ndrangheta nel traffico di eroina. Intanto a San Luca cambia il boss, c'è un'alleanza con un'altra ndrina, quella Romeo, e a Giuseppe Nirta succede Sebastiano Romeo. Ndrina è più o meno il sinonimo di cosca, grosso modo quello che la famiglia è per Cosa Nostra. Di solito comanda su un territorio ben definito e fa riferimento ad un comune calabrese. Nel 1983 Fonti viene mandato a Roma, dove incontra Paolo De Stefano, potente boss di Reggio Calabria, con agganci politici di primo livello. La nazione scelta per esportare i rifiuti è la Somalia. A Fonti si chiede, come prima mossa, di prendere contatti con i vertici del Partito Socialista. Ma gli affari non decollano. Fonti si ritrova in Emilia a gestire il traffico di droga dell''Ndrangheta, un incarico evidentemente di minore importanza. Finché un giorno di 3 anni dopo, Fonti viene richiamato in Calabria da Domenico Musitano. Costui è in quel momento a capo della potente ndrina di Platì e chiede a Fonti di avviare la prima operazione di smaltimento di rifiuti pericolosi. Ecco il racconto testuale di Fonti, tra virgolette. Mi disse che c'erano da far sparire 600 bidoni contenenti rifiuti tossici e radioattivi, chiedendo se io e la mia famiglia potessimo interessarci per le varie fasi di trasporto e collocazione. Prima di tutto gli domandai quanto ci avremmo guadagnato e chi gli aveva prospettato questo lavoro. Mi spiegò che era stato avvicinato dal dottor Tommaso Candelieri dell'Enea di Rotondella, il quale stoccava in quel periodo rifiuti provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Germania e Stati Uniti, e che in quel preciso momento aveva l'esigenza di far sparire questi fusti che erano stati depositati in due capannoni dell'Enea stessa. Quanto ai soldi, avrei intascato 660 milioni per tutte le fasi dell'operazione. Per questo incontrai a Milano, in Piazzale Loreto, Giuseppe Romeo, fratello di Sebastiano, il quale scese poi in Calabria per riferire. Dopo una settimana ritornò a Milano e mi diede il via libera. Chiuse le virgolette. Ma le sorprese, quando si parla di mafie, sono all'ordine del giorno. Nel 1986 il boss di Platì viene ammazzato e l'affare si ferma e viene rimandato di qualche mese. Si riparte nel gennaio del 1987. La nave scelta è la Lynx. Le compagnie coinvolte hanno origini svizzere, indonesiane, maltesi e poi c'è l'onnipresente Jelly Vax. Ma su quella nave 600 bidoni non ci stanno. 100 devono essere smaltiti in altro modo e da qualche altra parte. Così partono 40 camion, 7 arrivano in Basilicata, a Pisticci, dove i bidoni vengono sepolti lungo il fiume Vella. Il resto del carico arriva a Livorno e finisce sulla Lynx. Ovviamente i documenti sono falsi, così come le destinazioni del viaggio. La destinazione indicata era Gibuti, in fondo al Mar Rosso, mentre invece si attracca a Mogadiscio. Qui, con mezzi raccattati sul posto, i bidoni vengono seppelliti alla bene meglio. Dei 660 milioni concordati, 500 finiscono nelle casse della famiglia di San Luca. Le attività di Fonti si allargano via via perché in questo mondo dei rifiuti incontra personaggi sempre più potenti che riescono a gestire non solo gli scarti delle industrie, ma anche scorie radioattive e armi, tante armi. I nomi che escono dalle pagine dei verbali sono spesso noti alla magistratura, come il conte Mirko Martini, Giancarlo Marocchino, di cui abbiamo parlato, Giorgio Comerio, che offrirà a Fonti 75 aerei russi da rivendere, aerei poi finiti in Liberia, passando da un faccendiere ucraino. Ed è proprio il sodalizio con Comerio che porta alle navi sparite nei mari calabresi, compresa la famosissima Rigel.
The girls and play.
In una riunione congiunta delle famiglie, Fonti viene a sapere che almeno 30 navi dei rifiuti sono state affondate. Se una simile quantità di sparizioni misteriose non è mai arrivata nelle prime pagine dei media, significa solo una cosa, che c'è una copertura davvero molto potente. E questa copertura non può che arrivare dai politici, segnatamente da esponenti dell'allora PSI che occupano i posti chiave nel governo e dai servizi segreti. Come detto, sono anni agitati nel nostro paese e i servizi segreti entrano frequentemente nelle chiacchiere della gente. In particolare c'è Stefano Giovannone, uno degli alti gradi del SISMI. All'epoca esistevano due tipi di servizi, uno civile, il SISDE, e uno militare, appunto, il SISMI. Giovannone entra in molte storie di quegli anni, nell'affare Gladio, in alcune lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro da parte delle BR, e soprattutto nella morte dei due giornalisti Gabriella De Palo e Italo Toni, avvenuta in circostanze misteriose e ancora non chiarite in Libano nell'84. A riguardo, tra l'altro, viene incriminato per depistaggio delle indagini, ma dopo due anni muore. Abbiamo già accennato al fatto che Fonti diventa collaboratore di giustizia nel 94 e che nel 2003 consegna al procuratore nazionale Enzo Macri un memoriale di 49 pagine. Nel 2005 rilascia un'intervista all'Espresso in cui racconta tutte le vicende sulle navi a perdere. Nel 2009, come sappiamo, si crede di aver individuato una di queste navi, la Kunski, nel luogo esattamente indicato da Fonti. Le ricerche non danno esito. Un anno dopo una nuova nave viene scoperta al largo di Lamezia, del suo contenuto però non si sa nulla. Francesco Fonti muore nel dicembre del 2012. Le sue verità, le sue accuse, vere o false, rimangono in ogni caso una storia emblematica di quell'epoca. Tutto qua, dunque, solo aria fritta, mania di protagonismo di un ex delinquente o una verità suggerita che copre altre verità? Non lo sappiamo, ma il racconto non è finito, anzi, il mistero più misterioso deve ancora venire. E ci sono altri colpi di scena che rendono piccante la nostra storia. Uno di questi è del 13 maggio del 1995. Facciamo la conoscenza con Rino Martini, all'epoca colonnello della Forestale, la cui deposizione alla commissione sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, è estremamente interessante ed ovviamente è disponibile in rete nel sito della Camera dei Deputati. Ecco come si presenta Rino Martini. Credo di aver iniziato l'attività ancora prima che venisse istituito il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri negli anni Ottanta. A quell'epoca non c'erano strutture investigative che disponessero di dati sul traffico illecito dei rifiuti, anche perché in quel periodo esisteva solamente la rotta nord-sud con smaltimenti nelle discariche campane. Di questo notevole traffico di rifiuti, una parte veniva illecitamente smaltita al nord, in impianti autorizzati, ad esempio depuratori piuttosto che inceneritori. Un caso emblematico era quello della Petrol Dragon, che era riuscita a stoccare in ex depositi petroliferi migliaia di tonnellate che poi sono state oggetto di bonifica da parte delle varie regioni, soprattutto Piemonte e Lombardia. Per riuscire a scardinare questi sistemi è stato necessario parecchio tempo, perché all'epoca non c'era ancora attenzione da parte della politica né consapevolezza da parte dell'opinione pubblica del vero problema, per cui si erano verificati casi di inquinamento delle falde utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile a Casale Monferrato piuttosto che in alcuni siti bergamaschi. Nel 1995 ci imbattiamo in un ex petroliere dello scandalo dei petroli Ripamonti Elio, che viene fermato a Chiasso. Fra i suoi documenti trasportava anche un progetto per l'affondamento di materiale radioattivo attraverso il sistema ODM. Del sistema ODM inventato da Giorgio Comerio avremo ancora modo di parlare nelle prossime puntate. Bene, il 13 maggio 1995 si presenta agli uomini della forestale comandata appunto da Martini una non meglio specificata fonte confidenziale. È disponibile a parlare, ma il suo nome deve restare segreto. E salta fuori un nuovo personaggio, un imprenditore di La Spezia, a capo della mega discarica di Pitelli. Si chiama Orazio Duvia. Apro una parentesi. Questa discarica è stata sequestrata, l'azienda titolare accusata di disastro ambientale. La Sistemi Ambientali SRL, autorizzata a smaltire rifiuti speciali ma non tossici, riusciva a ricevere materiale pericoloso in modo apparentemente regolare attraverso la sistematica falsificazione di bolle e delle analisi chimiche. Nella discarica sono state trovate quantità ingenti di rifiuti tossici, tra cui anche diossine e amianto. Nel 2011 il Consiglio Comunale della Spezia approva un ordine del giorno in cui impegna l'amministrazione comunale a predisporre con la Regione Liguria e la Provincia della Spezia un progetto di risanamento del sito per restituire alla comunità un territorio fruibile. Chiusa questa parentesi. Questo confidente usa un nome d'arte ironico, Pinocchio, e spiega i legami di Duvia con quel mondo che ho cercato di descrivere fin qui, in cui i traffici di rifiuti e di armi si mescolano. Alla fine della sua lunga deposizione parla di una nave affondata al largo delle coste ioniche a Capo Spartivento. La nave è ancora una volta la Rigel, un cargo che secondo Pinocchio era pieno di materiale nucleare e di uranio arricchito. Vedete, i nomi ritornano e ritornano ancora la Rigel, la prima delle navi che ha portato a sapere qualcosa di tutta questa faccenda. La testimonianza di Pinocchio è fondamentale. È la prima volta che nell'inchiesta allora condotta dalle procure di Reggio Calabria e di Matera appare la pista della nave Rigel. Quel verbale è un vero punto di svolta. Ecco, è qui che interviene la storia del capitano Natale De Grazia. Cosa succede allora? Beh, questo lo sapremo la prossima volta, tra 2 settimane. Con questo appuntamento e un po' di suspense, per vedere cos'altro scopriremo nella prossima puntata, chiudiamo questa trasmissione di Non ci credo del 26 settembre. Vi ricordo che domenica della prossima settimana questa trasmissione va in replica poco prima delle 5 del pomeriggio. Vi ricordo anche che la prossima diretta è il 10 di ottobre. Per chi sta ascoltando la diretta del martedì, c'è il solito invito a non lasciare la stazione, perché tra pochi minuti alle 22.30 con Silvia e Adriano presenteremo una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa sera un ghiotto appuntamento per gli amanti del rock, grazie alla segnalazione di un amico di questa radio, Francesco di Venezia. Abbiamo preso spunto da un libro di Massimo Cotto che ha scelto diverse canzoni per curare i mali più diversi, dalla nostalgia alla depressione al mal d'amore, ma anche per essere sempre ottimisti ed aspettarsi qualcosa di buono dal futuro. Ascoltateci e vedremo cosa ne nasce. Per ora io vi lascio con un super classico del 1970 con le meravigliose voci di Simon e Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Quando tutto andrà storto e sarai triste e piangerai, io mi stenderò come un ponte sull'acqua burrascosa per farti passare. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Feeling
Let's go.